Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Questo è uno dei momenti in cui tutti sentiamo ancora di più il bisogno di pregare e in particolare il bisogno dell'Eucarestia, della preghiera di Gesù, della sua offerta per la salvezza degli uomini, che noi ricordiamo e riviviamo nella Santa Eucarestia. Questa guerra ci tocca più da vicino. Sappiamo bene che non è sufficiente il dolore, non è sufficiente neanche l'indignazione, e anzi c'è il bisogno di comprendere, di andare anche al di là della propaganda e di comprendere. Ma per noi soprattutto, e questo è il momento, ma sempre lungo le nostre giornate, abbiamo il bisogno di pregare. Che cosa significa pregare per la pace? Significa unirsi con la mente, con il cuore, con la fede che si esprime nella preghiera, con tutti quelli che patiscono, con tutti i più piccoli, i più poveri. Non significa parteggiare, significa solidarizzare, essere il più vicini possibili con tutto il cuore e con la preghiera. A tutti i più piccoli, i più poveri, a tutti quelli che subiscono nel dolore, nella sofferenza, a tutte le vittime, a tutte le famiglie, dovunque nel mondo e in particolare oggi in Russia, in Ucraina. Ecco, celebriamo così questa Eucaristia. Siamo anche contenti che ci sono i nostri ragazzi, i nostri bambini qui con noi. Contiamo molto sulla loro presenza e la loro preghiera.
Dal libro del Siracide, capitolo 27, versetti dal 4 al 7. Quando si scuote un setaccio restano i rifiuti, così quando un uomo discute ne appaiono i difetti. I vasi del ceramista li mette a prova la fornace, così il modo di ragionare è il banco di prova per un uomo. Il frutto dimostra come è coltivato l'albero, così la parola rivela i pensieri del cuore. Non lodare nessuno prima che abbia parlato, poiché questa è la prova degli uomini. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, al capitolo 15, versetti 54-58. Fratelli, quando questo corpo corruttibile si sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo mortale di immortalità, si compierà la parola della Scrittura. La morte è stata inghiottita nella vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili, progredendo sempre più nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Parola di Dio.
Al Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo sesto, versetti 39-45. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutte e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Parola del Signore. Abbiamo due parole che oggi vogliamo tenere molto presente nella nostra Eucaristia, nella nostra preghiera. Una è la parola dell'Apostolo Paolo, nella conclusione del lungo capitolo preso dalla prima lettera ai Corinzi, riguardo alla risurrezione. E poi c'è l'insegnamento del Vangelo, al quale adesso ci volgiamo. Può forse un cieco guidare un altro cieco, dice Gesù? È una parabola, la presenta così l'Evangelista Luca. E poi c'è un'esplicitazione di questa parabola. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, mentre non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi pretendere di dire al tuo fratello: aspetta che tolgo la pagliuzza dal tuo occhio, quando tu non ti rendi conto che nel tuo occhio c'è una trave? Togli prima la trave dal tuo occhio e così ci vedrai bene togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. È chiaro che da questo esempio di Gesù, da questa parola di Gesù, che è un po' il centro del Vangelo di oggi, il punto principale da capire è cosa sia questa trave. A cosa si riferisce Gesù parlando di una trave di cui uno non si accorge che ha nel suo occhio, mentre con sincerità, forse con tutta buona volontà, è impegnato a togliere la pagliuzza, cioè a correggere il fratello? Bisogna leggere i versetti precedenti, che abbiamo già letto nelle domeniche addietro, ma in modo particolare, proprio pochi versetti prima, altrimenti questo non è, il Vangelo non è comprensibile, non si può risolvere questo problema. Cosa intendeva Gesù, cosa intendeva l'Evangelista Luca? Poco prima Gesù ha insistito: non giudicate per non essere giudicati, non condannate per non essere condannati, perdonate perché sia perdonato a voi, date perché sia dato a voi. E poi ha insistito molto su questo, con una misura larga, perché con la misura con cui voi misurate gli altri, sarà misurato a voi, intendendo nel giudizio finale da Dio. Non giudicate per non essere giudicati. La trave è il giudizio. È chiaro in questo brano per Luca che la trave che uno ha nell'occhio e non si accorge di avere è il giudizio sul fratello. E quindi è molto importante cercare di capire cosa significa, in che cosa consiste il giudicare il fratello. Cosa significa non giudicate? Anzitutto direi non può voler dire non distinguete il bene dal male, non può voler dire non abbiate discernimento, non abbiate una valutazione di ciò che è bene e ciò che è male, non può voler dire questo, non giudicate. Ma io penso che non possa voler dire neppure, come abitualmente è facile intendere questo testo, che possa voler dire semplicemente non giudicare il fratello o non condannarlo, perché qui giudicare significa condannare, perché ti puoi sbagliare, si può sempre sbagliare, rimane vero questo, si può sempre sbagliarsi, anzi normalmente non si considerano molte cose quando si esprime un giudizio negativo, una condanna su un fratello, normalmente molte cose sfuggono in questo giudizio. Non penso che voglia dire neppure questo, anche se questo rimane vero, io credo rimane vero, che non abbiamo mai, non dovremmo giudicare anche per questo motivo. Ma il contesto credo che mostri che qui non giudicare significa non condannare un fratello che è colpevole, un fratello che ha peccato, che ha colpa. Non dovete voi mettervi al posto di Dio e fare da giudici. Non dobbiamo pensare solo che il non giudicare sia perché ci si può sempre sbagliare. Qui si parla del giudizio su chi ha una colpa chiara. C'è uno che è colpevole, o ha peccato chiaramente, e Gesù dice non dovete giudicare per non essere voi stessi giudicati. Se teniamo conto di questo, se questo è il senso di non giudicare, cioè non condannare chi commette una colpa, allora mi sembra che tutto il Vangelo, tutto il discorso di Gesù sia molto chiaro, molto logico e soprattutto sia molto pratico, praticabile. Perché non giudicare, perché ci si può sempre sbagliare, rimane vero, ma quando è che io posso sapere, questo sarebbe il problema, che non ho più la trave nel mio occhio e che perciò posso andare a correggere il fratello? Non si potrebbe mai sapere quando. E quindi rimarrebbe sicuramente una parola importante, ma difficilmente praticabile. Vorrebbe dire praticamente, se io capisco, sospendere il giudizio. Nessuno potrebbe correggere un altro. E questo normalmente è inteso molto spesso. Nessuno potrebbe mai correggere un altro perché si deve supporre, dovrebbe lui supporre, sembra dire così, di avere una trave nel proprio occhio. Quindi guardati bene dal voler pretendere di correggere tuo fratello. Non credo che voglia dire questo. Anche se, ripeto, questo può essere una cosa vera. Ma non credo che, credo che qui ci sia un insegnamento preciso, ci sia un insegnamento molto preciso, anche se rimane sempre molto difficile lo stesso. Cioè si può correggere il fratello quando si è misericordiosi, quando si perdona, quando si è misericordiosi, quando si ha una misura larga, allora si è nella condizione di poter correggere, di poter aiutare il fratello dicendogli: aspetta che ti tolgo la pagliuzza che è nel tuo occhio. Ma questa è la condizione è quella della misericordia. E dopo le parole che Gesù aggiunge che non sull'albero buono e l'albero cattivo, se le leggiamo in questo seguito, in questa sequenza, come un'ulteriore insistenza su questo, sembrano dire proprio questo, che questa cosa deve essere, bisogna esserlo davvero misericordiosi, larghi. Non bisogna mai condannare chi è colpevole, bisogna avere un animo largo, come è misericordioso, appena detto Gesù, il Padre vostro che nei cieli. Bisogna esserlo davvero. No, non è che si deve fare, non si può, se non lo si è, non lo si può fare. Non si può agire da misericordiosi, sembra dire questa ultima parte del Vangelo di oggi, se non lo si è davvero nel cuore, nell'intimo, se veramente non si è misericordiosi e non si è larghi verso i fratelli e non lo si è veramente, non si è convinti veramente di questo, è chiaro che allora abbiamo, solo così si può veramente agire e togliere la pagliuzza del fratello. Insomma, mi sembra che Gesù qui metta in primo piano questa profonda esigenza, mentre in questa pagina ha espresso un primo comandamento: amate i vostri nemici. C'è un secondo comandamento che è sviluppato proprio anche attraverso il Vangelo di oggi e queste righe: siate misericordiosi. Amate i vostri nemici come per essere figli del Padre vostro celeste, che ama tutti e che fa il bene a tutti, ai nemici suoi e agli amici, ai buoni e ai cattivi. Perciò anche voi fate così, abbiamo già sentito questo, già letto, e oggi abbiamo lo sviluppo, l'insegnamento di Gesù, dipendente dal secondo comandamento che lui dà qui: siate misericordiosi, siate di animo largo, abbiate questo amore, questa misericordia verso il fratello. Chiaramente qui si tratta del fratello, non si tratta di un estraneo, di un nemico, a cui insegnare, un fratello da correggere, uno che è colpevole, uno che non fa bene. E bisogna essere misericordiosi per poter veramente fare questo compito della correzione del fratello. Mi sembra che questo sia l'insegnamento. Ecco, poi vorrei concludere nella nostra preghiera di oggi, mentre teniamo conto di questo Vangelo, non perdere la conclusione del discorso di Paolo nella prima lettera ai Corinzi. Queste sono le ultime righe di tutto il suo discorso sulla risurrezione dei morti, dimostrata dalla risurrezione di Gesù. Che Dio, che ci sia la risurrezione dei morti, cioè che Dio risusciterà i morti, cioè che ci sarà una nuova creazione, che non finisce tutto con la morte, ma che Dio risusciterà i morti, è dimostrato dalla risurrezione di Gesù come primizia dei dormienti, primizia di coloro che sono morti. La risurrezione di Gesù come il primo atto con cui Dio ha mostrato quello che ha già cominciato a fare, anzitutto con Gesù, perché lo ha risuscitato dai morti. Così vuol dire Paolo, Gesù è la prova di tutto questo, è la prova di quello che Dio farà con tutti. Poi conclude con queste parole che abbiamo ascoltato oggi, dove al centro c'è la parola vittoria. Ringraziamo Dio che ci dà la vittoria mediante Gesù. Ecco, mentre tra gli uomini si combatte la guerra per vincere, qui c'è la vittoria vera, la vittoria sulla morte che da Dio ci è promessa. Ringraziamo Dio per la vittoria cioè che sarà la risurrezione dei morti. Questa sarà la vera vittoria che ci è data da Dio, che Dio ci dà mediante Gesù. E noi rinnoviamo la nostra fede, la nostra speranza proprio ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, perché l'Eucaristia è proprio questo, è la nostra comunione, sia pure misteriosa, sia pure nella fede, senza la visione, è la nostra comunione col Signore risorto, con Gesù risorto dai morti e vivente. Ecco, uniamo veramente i nostri cuori, la nostra voce, la nostra preghiera. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore per la Santa Chiesa su tutta la terra, in particolare per le chiese d'Oriente e d'Occidente, perché siano le prime promotrici di pace nel mondo. In verità, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti quelli che soffrono su tutta la terra. Preghiamo perché sappiamo con la nostra preghiera, con i nostri sacrifici quotidiani, essere più prossimi a chi è più indifeso, chi più soffre, chi più patisce ingiustizia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per chi fabbrica armi e si arricchisce dal commercio delle armi, perché chi progetta guerre, perché il Signore confonda i loro pensieri. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutte le religioni non cristiane, perché la fede in Dio, la preghiera, sia sempre fonte di pensieri di solidarietà, di equità, di fratellanza. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Perché sappiamo trarre insegnamenti di sapienza dagli insegnamenti del Vangelo di queste domeniche. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per i bambini che sono nella guerra, di per sé in tutto il mondo, perché le guerre sono molte, anche se noi non le sentiamo così vicine, in particolare quelli che sono oggi i bambini in Ucraina. Preghiamo.
Sempre ricordiamo al Signore tutti gli ammalati, quelli che ci sono più vicini. Preghiamo sempre per Patrizia, per Gabriella e per tanti altri che ci sono affidati. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ecco, ricordiamo in particolare le vittime dei conflitti, le famiglie che sono nel dolore, i parenti. Preghiamo.
Ascoltaci,
o Signore. Noi ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, nostro Salvatore e Salvatore di tutti. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.